Buongiorno a tutti e bentornati al Focolare Accogliente. Finalmente siamo giunti al primo episodio nel quale andremo a sviscerare un singolo gioco di ruolo. Per cominciare questa nostra piccola avventura, ho deciso di portarvi un gioco molto più particolare di quanto non avrei pensato inizialmente, dove avevo intenzione di andare un po' sul fantasy, su una cosa un po' più classica. Però ho deciso di spostarmi, diciamo, dalla comfort zone per presentarvi quello che è un progetto un po' unico nel suo genere, adesso andremo a vedere il perché, e che secondo me merita pienamente di essere portato alla conoscenza di più persone possibili. Perché questo? Perché è un progetto nato quasi per caso da un team che non si occupa specificatamente di giochi di ruolo nella propria vita, ma che in realtà è un team di disegnatori. Loro sono degli illustratori, fanno fumetti, artwork, con delle collaborazioni anche importanti, come ad esempio la Marvel, proprio la Marvel degli Avengers, Capitan America e quella lì. Cioè, quindi parliamo veramente di gente che nel suo è al top e che soprattutto nei due esponenti più vecchi, diciamo, del team, i loro fondatori, hanno una viscerale passione per i giochi di ruolo e un bel giorno, da alcuni artwork che avevano disegnato proprio pensando a un'ambientazione per giocare di ruolo con i propri amici, i propri colleghi e quant'altro, hanno deciso di provare a fare un gioco di ruolo tutto loro, quindi a cucire su questa ambientazione un sistema ad hoc. Ovviamente questa ambientazione dagli artwork è stata poi espansa con degli scritti perché era nella loro testa, ma se la vuoi portare alla conoscenza del pubblico devi mettere tutto per iscritto. Ci è voluto del tempo, ma alla fine hanno tirato fuori quello che secondo me è veramente un gioiellino, e stiamo parlando di The Genesis. The Genesis è, diciamo, riconducibile alla macro categoria dei giochi di ruolo post-apocalittici, anche se ha delle differenze abbastanza sostanziali con i più classici esponenti del genere, quelli quindi che vengono un po' alla Fallout o alla Nameless Land, riportati alla classica, diciamo, guerra atomica che ha semidistrutto l'umanità e da lì si cerca di ripartire. In The Genesis vedremo che le cose sono andate in modo un pochino diverso. Ma torniamo al suo team di sviluppo. Allora, il suo team di sviluppo si chiama Six More Vodka ed è appunto uno studio tedesco, quindi questo è un gioco di origine europea e non americana, che, come vi dicevo, si occupa prevalentemente di illustrazione. Questo team ha sviluppato il proprio gioco di ruolo ed è riuscito poi non solo a portarlo, diciamo, alla fine con un manuale base, ma ad espandere la lore e a trattarla veramente come se fossero stati un team che abitualmente si occupa di giochi di ruolo. Se voi prendete in mano il manuale di The Genesis, mai avete l'impressione che sia l'opera prima, anzi, in questo caso l'opera unica di un team, assolutamente. È proprio fatto con qualità, con gusto. Quando c'è da approfondire approfondisce, quando c'è da lasciare un po' all'immaginazione sia dei giocatori ma soprattutto dei master, lascia gli spazi giusti. Insomma, intanto si vede che è fatto da persone che sanno che cosa vuol dire giocare di ruolo e probabilmente da molto tempo, e poi persone che hanno sicuramente una grande visione e una grande fantasia. Ma andiamo con ordine. Allora, innanzitutto, come verrà strutturato l'approccio a The Genesis? Allora, in questo primo episodio parleremo un pochino appunto di come è nato il gioco, del suo formato, come si presenta, come è possibile acquistarlo, il costo e tutto quanto. Dopodiché inizieremo a parlare dell'ambientazione del gioco in senso un po' più lato. Dopodiché faremo altri due episodi, forse tre, nei quali andremo ad approfondire ulteriormente l'ambientazione nella seconda puntata dedicata, In questa andremo a vedere un pochino più nel dettaglio il mondo di gioco, chi lo popola, le opzioni per i giocatori e il master per quanto riguarda appunto però la parte di ambientazione. E poi passeremo a invece vedere il sistema che governa il gioco, e qui sarà o un episodio un pochino più lungo oppure lo dividerò in due parti un pochino più brevi per seguire un pochino la struttura del manuale. Proprio perché il manuale cartaceo si presenta in un bellissimo slipcase che comprende due manuali da 350 pagine l'uno, cartonato, tutto colore, con una grammatura della carta importante, una qualità della stampa davvero notevole, ed è veramente una gioia per gli occhi. Anche solo sfogliarlo ha delle immagini meravigliose che ti mettono subito negli occhi quello che è il mondo di The Genesis. Si vede davvero che chi ha fatto il manuale è un illustratore, perché è proprio la prima cosa che salta agli occhi. The Genesis è possibile trovarlo sia in inglese, ma è anche stato localizzato fortunatamente nella nostra lingua, a cura di Weird Edizioni, che ha fatto davvero un ottimo lavoro. Nel manuale non ci sono particolari refusi, se non uno che rende, diciamo, un attimino problematico raccapezzarsi in un singolo punto del manuale, perché hanno sbagliato a tradurre il nome di un, come posso definirlo, diciamo, all'interno di una classe di gioco, chiamiamola così per adesso, poi lo vedremo in modo più approfondito, e hanno dato due volte lo stesso nome a due archetipi diversi di questa classe, per cui capire quale dei due è effettivamente quello che intendevano descrivere e qual è quello mancante richiede un attimino di saltellamento avanti e indietro con le pagine cercando di capire quale è cosa, ma è l'unico refuso importante del manuale. Se pensate che sono 700 pagine, ci può stare. Sì, è un po' una sfiga aver beccato proprio un refuso che ti blocca un attimo nella lettura se vuoi capire bene quella cosa lì, però in 700 pagine si può capire. La qualità con cui hanno tradotto il manuale, sia a livello di linguaggio utilizzato, a livello di materiali, di lavorazione, è veramente, veramente splendido, quindi nulla da dire. Manuale merita veramente, davvero. Unica nota dolente, come potrete ben immaginare, è il prezzo, perché costa la bellezza di 120 euro, che sono un investimento assolutamente importante. Però dovete anche pensare che in realtà non è un manuale, ma sono due da 350 pagine l'uno, quindi sono comunque manuali che vengono venduti normalmente dai 50 ai 60 euro, c'è uno slipcase che li contiene entrambi, la lavorazione del manuale è davvero di ottima fattura, come vi dicevo la grammatura della carta è molto importante, all'interno c'è un bellissimo segnalibro di quelli di tessuto, diciamo, rilegati insieme al manuale, molto minimal all'esterno perché la versione base è completamente tutto bianco solo col logo di The Genesis, e invece ne esiste una versione limitata che è la Black Edition, che è tutto nero all'esterno con una lavorazione particolare nel logo. All'interno i manuali sono esattamente identici, refuso compreso, quindi mettetevi l'anima in pace. E tra l'altro la Black Edition credo che sia anche andata esaurita. Forse nei giorni scorsi ho visto che sul sito di Weird Edizioni, perché controllavo se ci fosse stata una variazione di prezzo proprio prima di registrare, dovrebbe esserci ancora un manuale o due di Black Edition a un prezzo più conveniente perché hanno dei residui di copertinatura. Se non siete particolarmente suscettibili a queste cose potreste farci un pensierino. Certo è che se uno compra l'edizione limitata, comprarla con il residuo di copertinatura forse è un po' più difficile, perché chiaramente se prendi quell'edizione lì è perché sei un collezionista e il collezionista il manuale lo vuole perfetto, quindi ci sta. però potete buttarvi tranquillamente sull'edizione standard, perché, ripeto, cambia semplicemente la copertina esterna e è proprio la lavorazione ad essere diversa, non è che ci sono dei materiali differenti, è semplicemente una questione di lavorazione e di colore. Ovviamente, come per fortuna si fa in tutti i giochi ultimamente, c'è anche la possibilità di prenderlo in PDF. Adesso c'era un periodo di sconti, quindi non vi so dire esattamente quanto costi il PDF senza prendere il fisico. Però, se siete spaventati da una soglia di ingresso così ampia prima di poter vedere com'è il gioco, vi dico subito che c'è un'opzione, che non è quella del Quick Start, perché non esiste un Quick Start di The Genesis, ma Six More Vodka, sul proprio sito dedicato a The Genesis, perché hanno fatto proprio un sito apposta, non è il sito del team di sviluppo, ma è proprio un sito specifico del gioco, in cui c'è comunque il modo di arrivare dal sito di Six More Vodka, c'è un link se volete andarvi a dare un'occhiata al sito loro, perché ci sono delle artwork bellissime, anche che non c'entrano nulla col gioco di The Genesis, perché come vi dicevo sono illustratori, quindi hanno un sacco di artwork nel loro sito. C'è anche comunque il link per poi poter andare a vedere il sito di The Genesis dedicato al gioco. Lì dentro avete due opzioni. La prima è di comprare i manuali cartacei. Il manuale cartaceo lo ordinate, vi viene stampato appositamente, non c'è un magazzino, quindi dovete avere un pochino di pazienza. Viene stampato appositamente il manuale per chi ne fa richiesta e vi viene spedito. C'è il manuale base, ci sono alcune espansioni. Ah, ecco, una cosa importante. Le espansioni di The Genesis, a parte un manuale, che è abbastanza, diciamo, secondario, se vogliamo, sono tutte avventure. Alcune collegate in un'unica campagna, altre sono approfondimenti di ambientazione, ma non hanno fatto, diciamo, ulteriori manuali che vi vanno ad aggiungere materiali di gioco, a parte questo piccolissimo manualetto. Per cui la spesa viene anche ammortizzata sul fatto che è una tantum. Una volta che avete comprato il manuale base avete tutto. A meno che ovviamente non siate master e non vogliate approfondire ulteriormente la lore del gioco, e allora vi comprate le vostre belle avventure, che tra l'altro sono anche scritte molto bene, le fate giocare. E la cosa bella è che giocando le avventure che vengono scritte, in queste avventure ci sono anche degli approfondimenti di lore che scoprite giocando, cioè sono proprio inseriti all'interno della storia. Ci sono delle parti di lore che nei manuali base vengono trattati ma lasciati un po' lì a fantasia di come voi vi immaginate la cosa, che invece vengono approfonditi durante le avventure. Quindi è anche molto interessante andarle a prendere queste avventure, perché così approfondite la lore del gioco. Ovviamente il rovescio della medaglia qual è? Se siete giocatori e non siete master, non ve le andate a leggere, perché sennò, se poi il master decide di farvele giocare, cosa che consiglio perché sono incredibilmente semplici, lineari, dirette nell'esposizione della storia, non che sia lineare e diretto lo sviluppo della storia, però il modo di presentarla al master ne facilita parecchio la preparazione, a differenza ad esempio di giochi come Il richiamo di Cthulhu, che ha delle campagne semplicemente meravigliose, tipo ad esempio I figli della paura, per non citare la classica Le maschere di Nyarlathotep, che sono delle campagne assolutamente straordinarie, ma il master diventa pazzo per riuscire a prepararle. Qui invece siamo di fronte a prodotti che sono molto più semplici da riuscire a preparare per il master, ma che contengono al loro interno bellissimi approfondimenti di lore, di luoghi, di personaggi che potete anche riutilizzare poi in vostre avventure. Insomma, sono prodotti veramente molto interessanti. E il manuale base è suddiviso invece, come vi dicevo, in due. Quindi lo slipcase contiene questi due manuali di 350 pagine. Il primo dei due si chiama Primal Punk. Lì dentro ci trovate tutto ciò che riguarda l'ambientazione di The Genesis. Non c'è una singola regola. In 350 pagine c'è soltanto materiale per il gioco, per immergervi nell'ambientazione, conoscerne i personaggi, l'agricoltura, i culti, come si è arrivati al momento in cui si giocherà, e come si evolve la storia da quel punto in avanti e come si è evoluta fino a quel momento, perché vedremo che all'inizio di The Genesis noi non giocheremo immediatamente dopo la catastrofe che ha portato al fatto di giocare un post-apocalittico, ma saremo spostati in avanti di 500 anni. Cosa è successo in questi 500 anni? Lì dentro ci trovate gran parte di quello che è successo. Nel secondo manuale, invece, che si chiama Catharsis, trovate tutta la parte relativa alle meccaniche di gioco, quindi il sistema di gioco al suo manuale. E questa è una cosa molto interessante, secondo me, e intelligente, perché proprio per come è sviluppato il mondo di The Genesis, è bello che i giocatori scoprano tante cose durante il gioco e non partano dovendo, diciamo, splittare la conoscenza del giocatore da quella del personaggio, ma è proprio bello che il giocatore e il personaggio in quel momento vadano per la stessa strada, quindi che scoprano nello stesso momento le chicche che ci regala questa ambientazione. Per cui, cosa succede? Che il master vi potrebbe dire: leggetevi Catharsis tutto, perché è il sistema di gioco e vi spiega quello che dovete sapere per sgravare dal master la responsabilità di spiegarvi ogni singola virgola del gioco, quindi per essere autonomi durante la partita. E magari vi dice: in Primal Punk andatevi a leggere solamente ciò che riguarda la vostra cultura e il vostro culto di appartenenza, che sono rispettivamente quello che nei giochi di ruolo sarebbero la razza e la classe, chiamiamoli così, anche se poi non è proprio esattamente vero, però è la descrizione che più si avvicina. E in modo tale che la vostra conoscenza di giocatori si limiti a quello che la vostra cultura e il vostro culto sanno degli altri e del mondo, così che il resto venga scoperto giocando, che è una cosa molto bella secondo me, e molti giochi dovrebbero un pochino prendere, ce ne sono altri che lo fanno, ad esempio uno che mi viene in mente così su due piedi è Shadow of the Demon Lord, che se non lo conoscete ne parleremo più avanti, è un fantasy creato da Robert Schwalb, che è uno degli autori di quinta edizione di D&D. Comunque, tornando a The Genesis, dicevo, sul sito di Six More Vodka c'è la possibilità sì di ordinare il manuale cartaceo che vi viene stampato, ma c'è anche la possibilità di prendere i PDF. Ora, qual è la grande differenza rispetto a prendere quelli in italiano? Che Six More Vodka ha deciso di renderli fruibili in modo assolutamente gratuito. Quindi, se conoscete bene l'inglese e volete dare un'occhiata al gioco prima di fare un'eventuale spesa, visto che è importante quella del manuale cartaceo, potete andare sul sito di The Genesis, scaricare il PDF del manuale base, ma volendo anche delle avventure, delle espansioni, in modo totalmente gratuito, darci una bella letta, se vi convince vi comprate il manuale. Allora, c'è anche la possibilità nel sito di Six More Vodka di fare una donazione al team di sviluppo per continuare a sviluppare il gioco. Se decideste di perseguire la strada del PDF gratuito e di non comprare i manuali cartacei mai, ma di tenervi PDF in inglese, io vi invito a fare una piccola donazione, perché comunque è anche giusto che il lavoro delle persone venga pagato, per quanto non sia sicuramente il loro core business, perché loro fanno gli illustratori, però hanno speso tempo, hanno speso ricerca e sviluppo, hanno fatto playtesting, ci hanno dato la possibilità di mettere le mani su un gioiellino, secondo me dare un piccolo contributo a fronte di tanto materiale disponibile in modo assolutamente gratuito è anche carino. Non è che bisogna dargli 120 euro del manuale, però secondo me è anche corretto, quando si usufruisce di un contenuto, avere un minimo di riguardo per il lavoro delle persone. Ecco, questa è la mia opinione, poi ovviamente non è che qualcuno viene a vedere se avete fatto la donazione a Six More Vodka, se no guai, ovviamente ognuno fa quello che ritiene più giusto. Il mio è solo così un piccolo suggerimento, perché se oggi abbiamo a disposizione tanta varietà nei giochi di ruolo con così tanta qualità, sia nei materiali con i quali vengono prodotti a livello fisico che in quello che c'è scritto dentro i manuali, è anche perché qualcuno ci ha messo dell'impegno e ci ha messo dei soldi, ha messo dei capitali per poterlo sviluppare. Secondo me è anche giusto che questo venga riconosciuto. Però resta la mia opinione, anche perché sennò rischiamo di tornare indietro nel tempo e con gli spillatini in bianco e nero, un po' tristi, anche se poi in realtà a me l'old school piace molto, però chiaramente l'effetto che fanno quando li aprite i manuali old school è un po' diverso. Per carità, io ne ho pieno di manuali old school e li compro tuttora perché mi piacciono un sacco. Però chiaramente l'effetto wow è un'altra cosa, ecco. Comunque, chiusa questa parentesi, quindi The Genesis è fruibile in queste modalità. Ora veniamo al gioco vero e proprio. Vi ho detto che The Genesis è un post-apocalittico atipico. Perché atipico? Perché non è un mondo che è stato distrutto dalla classica guerra nucleare andata malissimo, come avviene in giochi come appunto Fallout piuttosto che Nameless Land o videogiochi di questo tipo, ma quello che è successo è che in un certo punto della storia, che viene chiamato Eschaton, che è un po' il corrispettivo dell'Apocalisse, dei giganteschi asteroidi hanno ben deciso di schiantarsi sul pianeta Terra e causare una quasi totale distruzione ed eliminazione della razza umana e un completo cambiamento del mondo per come lo si conosceva prima dell'Eschaton. Ora, il mondo prima dell'Eschaton era un mondo un po' più avanzato di quello che abbiamo noi oggi. Non dico tanto come potrebbe essere un mondo che per noi è sci-fi, però comunque la tecnologia aveva già fatto dei passi importanti, quindi automi, macchine a guida autonoma, piuttosto che una rete che comprendeva tutto il mondo e che metteva in comunicazione all'istante tutti in qualunque posto fossero di tutto il mondo, esisteva già, si chiamava lo Stream ed era una cosa molto importante per il mondo antico. E poi più avanti vedremo che c'è un particolare culto di questo gioco che ne tiene particolarmente conto e anzi cerca di ripristinare lo Stream per ritrovare la conoscenza perduta del mondo passato. Quindi comunque abbiamo un mondo che è decisamente più avanzato del nostro come punto di partenza, tant'è che in realtà ci si sarebbe potuti salvare da questo Eschaton, perché esisteva un sistema di difesa planetaria in grado di distruggere questi asteroidi prima che cadessero sulla Terra ed evitare il disastro. Però cos'è successo? Che un virus, il cui codice binario residuo è 2 elevato 16, quindi 2 alla 16, che vedrete che è un numero che torna parecchie volte nella lore di The Genesis, ha reso inoperativo questo sistema di difesa planetaria, impedendo la distruzione preventiva di questi asteroidi che si schiantano sulla Terra e fanno il disastro. Chiaramente, oltre ai morti per le esplosioni e tutto quello che gli annessi e connessi intorno al momento vero e proprio della caduta degli asteroidi, la gente ha continuato a morire anche nei giorni, nei mesi e negli anni successivi. Perché? Perché la caduta degli asteroidi ha chiaramente sconvolto l'orografia del territorio, ha creato terremoti, maree fuori controllo, il pulviscolo che si è alzato ha completamente impedito ai raggi solari di arrivare per un periodo sulla superficie terrestre, con tutto quello che da questo ne consegue, insomma sconvolgimenti climatici totali. Per cui intanto questo è un problema enorme. Oltre a questo, siccome ci volevano mettere il carico da 11, gli amici di Six More Vodka hanno deciso che all'interno di questi asteroidi che si sono schiantati sul pianeta Terra c'era una forma di vita aliena sostanzialmente chiamata il Primer, che si manifesta come una sorta di spora fungina e che chiaramente è un parassita maledetto che, cercando di espandersi, uccide gli organismi sostanzialmente che va a contaminare, in quasi tutti i casi. Perché in realtà questo dipende dallo stadio di maturazione del Primer, di questa spora, ma anche dalla persona che colpisce. Nel senso che se questa persona è un adulto, allora diventa un portatore di questa spora e sostanzialmente andandosene in giro aiuta questa spora che cresce dentro di lui e si riproduce tramite ovviamente una malattia che diventa sempre più importante con l'andare del tempo, la diffonde all'interno del mondo, fino a che arriverà una contaminazione massima della spora, dove diverrà una sorta di mero contenitore che a breve morirà, attaccherà tutte le persone che avrà vicino e gli passerà sostanzialmente questa contaminazione della spora. Questi soggetti contaminati a questi così alti livelli vengono chiamati leperos, e da lì a poco di solito comunque vanno incontro alla morte o comunque a situazioni non esattamente piacevoli. La situazione cambia nel momento in cui colpisce un bambino oppure una donna incinta, che però lei diventerà un leperos. Invece il bambino che nascerà, così come se colpisce un bambino già nato ma ancora bambino, quindi in fase di sviluppo, succede qualcosa di diverso, ovvero lo muta. Lo muta in che cosa? In una sorta, chiamiamola, di nuova evoluzione della razza umana, che viene definita Homo de Genesis, da qua anche il nome del gioco, che andrà a modificarne le caratteristiche fisiche e mentali definitivamente. Non si torna più indietro. Una volta che uno è mutato in un Homo de Genesis, è destinato a rimanere tale. Non c'è una cura, non esiste. Mentre che per le forme più lievi di contaminazione della spora, all'inizio esistono delle forme di cura e di regressione della contaminazione che andremo a vedere più avanti, quando parleremo di un altro culto che si occupa proprio specificatamente di questo. Ora, non esiste un solo tipo di Homo de Genesis, ma ce ne sono tanti. Questo perché? Perché il primer reagisce alla risonanza di quelli che il gioco definisce chakra della Terra. In pratica, ogni cratere che ha lasciato uno degli asteroidi che si è schiantato sulla Terra reagisce in modo diverso alle vibrazioni dei chakra terrestri, e lo fa donando differenze alle mutazioni degli Homo de Genesis provenienti da quel cratere, e anche differenze in come, diciamo, la spora che proviene da lì si approccia al mondo esterno. Ora, prima di parlare di questo punto nello specifico, vi vado a spiegare un pochino come è diviso il mondo di gioco, perché così facendo riusciamo meglio a posizionare i crateri all'interno del mondo di gioco e da ognuno di questi crateri spiegarvi cosa viene fuori. Allora, innanzitutto cominciamo a dire che il mondo nel quale andremo a giocare è sostanzialmente costituito da due dei nostri cinque continenti, che sono l'Europa e l'Africa. Per la precisione, una parte dell'Europa, cioè tutta quella mediterranea più la parte atlantica e andando verso i Balcani, la parte direttamente connessa all'Asia e l'Asia stessa sono in una glaciazione perenne ancora oggi, nonostante siano passati 500 anni, per cui è impossibile la vita in quelle zone. Per quanto riguarda la parte dell'Africa, dicevo, è la parte mediterranea, quella dove si va a giocare, quindi la parte del Nord Africa, perché da un certo punto in poi è stata vittima anch'essa della pioggia di meteoriti, anche se ha subito un destino leggermente diverso, e lo vedremo fra poco. La parte dell'Oceania e il continente americano non ci è dato sapere che cosa è successo. Il gioco non ne parla, non sappiamo che cosa c'è al di là degli oceani, non sappiamo cosa è successo a tutto ciò che non è la parte centrale del gioco, quindi Europa, Africa, e sappiamo cosa c'è in Asia semplicemente perché ci confiniamo. Per il resto è lasciato alla immaginazione di master e giocatori, almeno per ora. Magari uscirà qualche manuale che ci spiegherà qualcosa di più con l'andare del tempo, chi lo sa. Dicevo, l'Africa. Partirei di qua perché è un discorso un pochino più specifico, nel senso che in Africa non è caduto nessun meteorite, ma è stata sorvolata da un gigantesco meteorite che però non ci è caduto sopra, ha proseguito la propria corsa, però è passato molto 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 vicino alla superficie terrestre, è passato a Mach 10 di velocità, ha creato una temperatura sulla superficie di circa 30.000 gradi Celsius, chiaramente portando una distruzione totale, perché la coda di questo meteorite, fatta di detriti di ogni genere, ha distrutto quasi completamente una porzione di territorio che è lunga 2.000 km e larga 300, che viene chiamata la Doruba, ed è sostanzialmente una faglia gigante. In questa Doruba, insieme a tutti i materiali che si portava dietro la coda del meteorite, sono caduti dei semi di un'altra forma di vita aliena, che è un'incarnazione diversa, chiamiamola così, del primer, che viene definita come psicovore. Che cosa sono le psicovore? Sono delle piante, sostanzialmente, che si sono sviluppate in maniera incredibile nella Doruba, intorno ad essa e poi in tutto il centro-sud dell'Africa, che proprio in virtù degli sconvolgimenti dovuti al passaggio di questo meteorite è diventata una terra molto fertile, perché lì il mar Mediterraneo si è parzialmente ritirato, ci sono state piogge continue, i deserti sono tornati ad essere fertili e, non essendo caduto un meteorite esattamente lì, hanno anche, diciamo, un po' salvaguardato quella che è l'atmosfera, perché i raggi del sole sono riusciti a filtrare di più rispetto in altri punti dove il pulviscolo alzato dalle cadute e dall'impatto del meteorite ha impedito al sole di fare il suo lavoro, ed è diventata una terra molto più fertile. Una terra dove però queste psicovore hanno trovato il terreno giusto per potersi espandere, lasciando libera solo la parte del Nord Africa, sostanzialmente. Ora, questo Nord Africa è diventato la parte più ricca del mondo, dove voi potrete giocare. Proprio perché, innanzitutto, è rimasta una terra fertile, a differenza dell'Europa, dove, essendo caduti i meteoriti, sono pochissime le zone coltivabili, quindi la gente è comunque affamata o deve puntare sul baratto e sullo scambio per riuscire ad ottenere comunque il cibo, mentre che in Africa possono piantare un po' dove vogliono. È proprio un ribaltamento di ciò che c'è stato precedentemente, no? Dove invece l'Africa è il posto più arido, è difficilmente coltivabile e tutto quanto. Ma non solo, anche a livello economico la prosperità dell'Africa è aumentata moltissimo, perché oltre a questo cosa c'è in Africa? I pozzi di petro, che sostanzialmente è il petrolio di questa ambientazione, dove chiaramente non è possibile aver costruito in questi 500 anni centrali idroelettriche piuttosto che centrali a pannelli solari o centrali nucleari o roba molto tecnologica, ci si è riaffidati ai buoni vecchi generatori o a volte alle pale eoliche in qualche caso. Ma sostanzialmente quello che muove ancora il mondo è il petrolio, il petro. Dove sta il petro? Sta in Africa, tra questi due continenti. Pertanto l'Africa è il posto ricco dei due, ed è per la precisione la città di Tripoli, che è la nostra Tripoli, ad essere il centro economico un po' del mondo, se vogliamo. È anche uno degli unici due posti dove si stampa moneta, per la precisione il dinaro, che è una delle due monete presenti nel gioco. Dell'altra parleremo quando parleremo più approfonditamente dei culti, perché è sostanzialmente una moneta che viene battuta su carta dai cronisti, si chiamano draft, e sono praticamente una forma di pagamento che si sono inventati i cronisti, che sono un culto che, come vi dicevo prima, puntano a ricostituire lo stream, la rete che esisteva nel mondo precedente l'Eschaton e quindi la conoscenza che essa si porta dietro. Queste sono le due monete presenti nel gioco. hanno deciso, tra l'altro, fortunatamente, di fare una cosa molto semplice, per cui vengono scambiate con un tasso 1 a 1, quindi un dinaro e un draft sono esattamente la stessa cosa. Uno viene utilizzato prevalentemente in Europa, l'altro viene utilizzato prevalentemente in Africa, ma comunque diciamo che vengono liberamente accettati un po' da entrambe le parti. Tornando a noi, gli africani cosa hanno fatto a questo punto? Hanno detto: ma noi siamo sempre stati schiavi, vittime degli europei, adesso è il momento per noi della riscossa. Quindi si sono messi a commerciare, aprire rotte commerciali importanti anche all'interno del Mediterraneo. Loro hanno i soldi per costruire i mezzi, quindi per costruire flotte, per costruire fortezze cingolate per andare in Europa e saccheggiarne le zone più esposte. Insomma, sono diventati i colonialisti di turno, anche perché dall'altra parte hanno avuto una brillantissima idea, soprattutto nella parte di Gibilterra, che è quella di provare ad andare a rubargli le risorse, diciamo così, anche se non è proprio così, però per semplicità diciamo che sostanzialmente hanno provato di nuovo gli europei a passare lo stretto di Gibilterra e andare a prendere risorse dall'altra parte, rubare materiali e magari anche fare qualche schiavo, e di conseguenza gli africani si sono un po' incazzati, e visto che stavolta avevano le risorse superiori, hanno detto: sai che c'è, che adesso veniamo noi di là e vi facciamo un po' un culo così. E insomma, hanno passato Gibilterra, adesso hanno un enclave in quella che per noi è la Spagna, nella zona dell'Andalusia, anche se poi sono costantemente in guerra, perché comunque ovviamente gli europei dall'altra parte non è che fossero tanto felici della cosa. Hanno deciso di creare una sorta di linea Maginot che è stata comunque parzialmente infranta, e poi con tecniche di guerriglia si continua a combattere, perché gli europei, per dei motivi che vedremo quando arriviamo nella seconda parte di questa nostra chiacchierata riguardante l'ambientazione e andiamo ad esplorare un po' più nel dettaglio le culture e i culti, poi vi spiegherò di questa guerra che continua e il perché continua nonostante i mezzi superiori che hanno gli africani. Comunque, dicevo, in pratica in questo momento l'Africa è un po' il polo di riferimento per tutto ciò che riguarda il commercio e l'economia. L'Africa non è suddivisa in ulteriori territori, è semplicemente l'Africa per il gioco, quindi la parte giocabile è solo quella del Nord Africa. Non voglio approfondire troppo e ulteriormente l'ambientazione, perché ci sono alcune chicche che però mi farebbe piacere che vi leggeste sul manuale, perché sono veramente interessanti. E poi se no non vi comprate il manuale, e invece la mia chiacchierata dovrebbe servire a mettervi curiosità, se non altro di andarvi a scaricare il PDF e darci un occhio. Quindi, abbiamo detto che questa è l'Africa, passiamo all'Europa. L'Europa è suddivisa in zone, diciamo così, in 6 zone per la precisione. Adesso calcolate che l'orografia del territorio è molto cambiata rispetto a quella di oggi, quindi prendete con beneficio l'inventario, perché vorrei cercare di farvi capire in base al mondo di oggi come sono suddivise le zone nelle quali potrete giocare nel gioco, ma chiaramente con tutte le modifiche del caso dovute alla pioggia di meteoriti che si sono abbattuti comunque sul territorio, quindi è ovvio che non è che sono esattamente uguali a quelli di oggi gli stati e i confini. Però, per darvi un'idea della suddivisione del territorio in The Genesis, abbiamo queste 6 zone in Europa. La prima è la Borca. Della Borca fa parte quella che oggi è la Germania, con un pezzo del Belgio, la parte tedesca della Svizzera e sostanzialmente la Repubblica Ceca. Poi abbiamo la Franca, che come capirete dal nome è quasi tutta la Francia di oggi. In realtà non c'è la parte che rappresenta il Dipartimento delle Alpi Marittime, più o meno, quindi quella che una volta era italiana, la parte della Costa Azzurra, ok? E a questo si aggiunge ciò che rimane dell'Inghilterra, che è pochino, è soprattutto la parte sud, e fa parte del continente della Franca. Poi abbiamo l'Ibrispania, che è la parte in guerra con gli africani in modo più sanguinoso e senza esclusione di colpi, nel senso che mentre in altre parti dell'Europa gli africani ci sono presenti, ma c'è quella tregua armata che consente gli scambi commerciali e di non accoltellarsi alla gola a vista, in Ibrispania è un po' più complicata la situazione perché la guerra continua, perché sono loro che sono andati in Africa attraverso Gibilterra a stuzzicarli e di conseguenza gli stuzzicati hanno poca voglia di parlare. L'Ibrispania non è altro che Spagna e Portogallo di oggi sostanzialmente. Poi abbiamo i Balcan. I Balcan, come capirete dal nome, sono la parte balcanica di oggi, quindi sostanzialmente l'ex Jugoslavia, l'Albania, la Turchia in parte, la Slovenia, la parte sud dell'Ungheria, la Romania e la Bulgaria, ok? Molto ampio come territorio. Dopodiché abbiamo la Pollen, che sta più a nord, ed è la parte nord dell'Ungheria, quella che oggi è la Polonia e una parte delle repubbliche ex sovietiche, Lettonia, Estonia, Lituania, quelle parti lì. Tutto quello che sta a nord di qui e a est di qui è sotto una glaciazione perenne, quindi non è abitabile, non si riesce ad abitare stabilmente, a coltivare, a provare a produrre comunque con le industrie, ed è lasciata un po' a se stessa in quanto appunto è troppo complicato con lo stadio tecnologico del mondo attuale in The Genesis andare a colonizzare quelle zone, visto che già c'è tanto da fare nelle altre. Ora, all'interno di queste zone, dove sono caduti i meteoriti? I meteoriti caduti sono 5. Il primo è caduto nella Pollen. Nella Pollen ha creato un cratere che si chiama, o comunque viene chiamato, Pandora. Il cratere di Pandora è il più grande dei crateri creati dai meteoriti e sostanzialmente all'interno del cratere di Pandora c'è un gigantesco lago che si dice che sia popolato da mostri molto importanti come dimensioni, come aggressività, però non c'è praticamente nessuno che è andato a vedere se è vero, in sostanza. Il secondo meteorite, che si è abbattuto invece sulla Franca, ha creato il cratere di Souffrance. Il cratere di Souffrance è quello che sostanzialmente da noi potrebbe essere visto quasi come un cratere vulcanico, nel senso che è fatto proprio con la classica forma del cratere vulcanico, anche se è immenso, e da esso cola una sostanza che non è lava nel nostro caso, ma è una sostanza appiccicosa e dolciastra, molto viscida, che è una sostanza feromonica, e vi spiegherò poi il come questo interagisce con chi si avvicina al cratere. Il terzo meteorite si abbatte su Balkan e crea il cratere di Usud. Il cratere di Usud è un cratere che vibra continuamente, ci sono continue scosse di terremoto e ha una particolarità, che è quella che queste vibrazioni si dice che si connettano con le frequenze di risonanza del mondo, quindi della Terra, e i suoni che vengono generati da questo cratere e dagli Homo de Genesis che ne derivano, di cui parleremo fra poco, sostanzialmente spezzano la volontà delle persone che li sentono. In Ibrispania abbiamo il quarto cratere, che è il cratere di Mirar, che è quello un po' più particolare a mio modo di vedere, perché ha sostanzialmente un'anomalia temporale intorno a sé. Quindi bisogna fare attenzione perché avvicinandosi al cratere di Mirar è facile trovarsi in altri luoghi, in altri tempi. Una cosa molto particolare, a me piace un sacco. Il quinto e ultimo meteorite crea in Purgare, che non ho detto prima, sono bravissimo. Ah, ecco, Purgare, mi sono dimenticato, l'altra zona nella quale è diviso il mondo di gioco di The Genesis, che è quella che oggi è la nostra Italia, con la parte di territorio ad est dove si è ritirato il mare Adriatico per un pezzo e quella parte di Francia che non è nella Franca, quindi il Dipartimento delle Alpi Marittime, creano appunto il pezzo di mondo di gioco che si chiama Purgare. In questa parte di Europa è caduto l'ultimo meteorite nella zona occidentale di Purgare, creando il cratere di Nox. Il cratere di Nox è circondato da una fittissima maglia gravitazionale che riesce ad assorbire addirittura la luce ed è continuamente avvolto da strani campi di forza. Ora facciamo un piccolo passo indietro. Vi ricordate che vi ho detto che il Primer muta in base alla risonanza del chakra terrestre del cratere più vicino al luogo di provenienza della persona che viene infettata da questo primer? Ebbene, ci sono 5 estasi, vengono definite estasi le tipologie di Homo de Genesis che ci possono essere, e vanno appunto in base al luogo di provenienza della persona infettata. Se questa persona viene dalla pollen e quindi ha una, diciamo, sorta di contatto con il cratere di Pandora, viene esposto alla biocinesi. I biocineti sono degli Homo de Genesis che hanno la possibilità di modificare i propri corpi, fondendo le placche ossee, suddividendole, rinforzandole, quindi sono dei mutanti a tutti gli effetti, che sono dei cacciatori di persone, di uomini. Quindi questo tipo di psiconauta, perché così vengono definiti tutti gli Homo de Genesis creati dalla risonanza dei chakra terrestri dei crateri, e sostanzialmente loro fanno quello che è un po' il classico mostro di un gioco qualunque fa. Quindi immaginatevi un mostro gigante di Resident Evil tipo il Tyrant. Ecco, un biocineta è una cosa molto simile a quella roba lì. Quindi forza fisica super sviluppata, fattore rigenerativo a cannone, possibilità di modificare i propri arti creandone delle armi, il classico proprio. Questo è sul classico. Poi la seconda estasi è quella della feromanzia, appartiene al cratere di Souffrance, quindi quello della Franca, ed è quello che praticamente fanno un pochettino gli insetti, cioè hanno la possibilità, i feromanti, di contaminare con i propri feromoni le persone che gli stanno intorno, e ne creano sostanzialmente degli schiavi, perché diventano succubi del feromante. Non peraltro nel cratere di Souffrance è l'unico nel quale gli Homo de Genesis e gli Homo sapiens, sapiens, quelli che insomma sono le persone normali, vivono entrambi. Quindi abbiamo un sistema ovviamente parassitario da parte degli Homo de Genesis, come è sempre. Usano come schiavi in buona sostanza gli esseri umani, gli Homo sapiens sapiens, però non si combattono, proprio perché i feromoni ne disturbano la volontà al punto di renderli quasi come delle formiche operaie per l'Homo de Genesis. Anche se comunque c'è una forma di resistenza, non sono tutti piegati al volere dei feromanti, però quelli che purtroppo cedono alla loro contaminazione seguono questo triste destino, quello di essere un po' le formiche operaie dell'Homo de Genesis del cratere di Souffrance. Poi la terza estasi è quella di Dushan, creata dal cratere Usud nel Balkan, ed è sostanzialmente la possibilità da parte di questi psicocineti di utilizzare la propria voce per spezzare la volontà delle persone che l'ascoltano e o paralizzarli o addirittura renderli le loro marionette. E da qui possono decidere o di liberarsene, ucciderli, oppure di renderli parzialmente schiavi, comunque di fargli fare, diciamo, delle cose secondo i loro ordini, perché non hanno più una forza di volontà loro, o magari contaminarli con la spora, rimandarli a casa e fare in modo che il primer si diffonda sempre di più. Quindi sono molto pericolosi i Dushan, veramente pericolosissimi. Il potere della loro voce è veramente devastante, tant'è che nel manuale poi troverete una bella storia di un personaggio che, essendo sordo, fa delle cose abbastanza interessanti con i Dushan. Poi, andiamo avanti. In Ibrispagna, nel cratere di Mirar, abbiamo il pregnoticismo. Il pregnoticismo è un'estasi che consente alle pregnotiche di poter vedere nei possibili futuri. Loro vedono quello che deve ancora accadere, oltre ad avere quelle anomalie temporali di cui parlavamo prima quando parlavamo del cratere di Mirar. Quindi in quella zona lì ci sono queste anomalie temporali ed sono abitati dagli psiconauti che si chiamano pregnotiche, che vedono letteralmente ciò che deve ancora accadere. Piccolo spoiler: perché gli africani con tutti i loro mezzi non sono ancora riusciti a prendere l'Ibrispania e perdono costantemente le battaglie campali, quelle che dovrebbero decidere la guerra una volta per tutte? Perché le pregnotiche che lì abitano sanno prima esattamente la tattica che useranno gli africani, quando colpiranno, dove, perché, eccetera, eccetera. E quindi è un po' difficile sconfiggere un nemico che sa già esattamente quello che farai, perché lo farai, quando lo farai e dove lo farai. Andando quindi a chiudere sulle estasi, l'ultima è la psicocinesi, è quella del cratere Nox in Purgare, e sostanzialmente gli psicocineti sono delle creature che sfruttano la telecinesi per creare barriere protettive, lanciare oggetti da portata di mano, levitare, fare tutte le cose che insomma farebbero nel nostro mondo gli X-Men più o meno. Quindi sono un po' un tipo di psiconauta che punta su questi poteri della mente per creare disordini. Tutti comunque gli psiconauti, indipendentemente dal tipo e da dove provengono, hanno un controllo sugli insetti o su creature marine di piccolo calibro, chiamiamole così, tipo i granchi e le conchiglie, queste cose qua, che utilizzano e sfruttano quando devono contaminare delle aree con il proprio primer, li utilizzano come portatori, diciamo così. Gli insetti cambiano a seconda del tipo di psiconauta, però adesso, senza stare a fare un trattato sul tipo di insetto di ognuno, questo c'è nel manuale, sappiate che utilizzano gli insetti a questo fine. Io direi che per questa puntata abbiamo parlato fin troppo e possiamo darci appuntamento a fra 15 giorni per proseguire con l'ambientazione di The Genesis, entrando un pochino più nel dettaglio su quelle che sono le culture e i culti che sono sopravvissuti all'Eschaton e hanno dato origine al mondo nel quale ci troviamo questi 500 anni dopo. Io spero di avervi già incuriosito, e qualcuno di voi che vada già a scaricarsi almeno il PDF e andare a dare un'occhiata a questo bellissimo gioco. Se avete ancora voglia di aspettare una quindicina di giorni successivamente alla prossima puntata, andremo a parlare anche del sistema di gioco, così vedete se nelle vostre corde o meno. Io comunque spero di avervi incuriosito, spero di rivedervi qui al Focolare Accogliente e vi auguro una buona giornata.